allo stato attuale delle cose è sostanzialmente una serie di promesse non mantenute, non perché le elezioni siano state vinte da partiti come Ennahda, cioè il partito della rinascita islamica in Tunisia o il partito dei fratelli musulmani in Egitto, quanto perché le poche strutture che erano organizzate hanno finito per riempire lo spazio politico senza lasciare spazio d'espressione ai giovani e a quella società civile che invece intendeva esprimersi. Certamente queste sono Ennahda come il Partito Giustizia e Libertà che finalmente i Fratelli Musulmani hanno potuto creare, sono delle realtà che hanno contatto con la società civile, questo nessuno lo nega. Però all'interno degli stessi fratelli musulmani egiziani c'è stato uno scontro generazionale tra le vecchie generazioni che insistevano per un compromesso con i militari, come è stato fatto, e i giovani che invece non lo volevano. Ed è qui che adesso le piazze vengono tradite per quel che riguarda l'Egitto e la Tunisia. Il discorso in Siria, piuttosto che in Yemen o in Bahrain, è completamente diverso, naturalmente. In Siria, visto che l'attualità è tremenda, diciamo che innanzitutto l'esercito, che è stato quello che soprattutto in Egitto ha permesso questa transizione fino ad ora indolore, transizione poi fino a un certo punto, perché Mubarak era un militare, i militari sono al potere in Egitto dal 1952, ebbene, un esercito in grado di addossarsi questa responsabilità di abbattere un regime per cercare di favorirne un altro, in Siria non c'è. Certo che è un regime militarizzato, e come? Ma il potere è nelle mani dei servizi di sicurezza, che a loro volta sono totalmente controllati dalla famiglia Assad e da una parte della minoranza alawita. La tragedia degli alawiti siriani è veramente una tragedia nella tragedia, perché 11 mesi fa anche loro scendevano in strada a Latakia, che è la loro capitale naturale. Adesso non si sente più parlare di Latakia, ma perché? Ma perché il regime ha fatto in maniera di separare le comunità e di mettere anche quelle, come quella alawita, contro le altre, cioè, ovvero le ha fatte percepire come nemici. Prende i cristiani, per esempio. I cristiani non sono mai stati dei ferventi sostenitori di un regime dittatoriale, però la Siria si vantava, per motivi puramente ideologici, di essere l'unico paese veramente laico del Medio Oriente. Per questo si fa vedere, si dimostra che c'è questa tolleranza, tutto rientrava in quest'ottica di laicismo all'araba, no? Ma adesso che c'è questo scontro feroce tra la popolazione e il regime, la popolazione ha identificato nei cristiani dei fiancheggiatori del regime. I poveretti non hanno nessuna colpa, hanno fatto parte di un gioco ideologico del regime. Ma non è solo questo, perché poi c'è da ridirla loro i curdi, i drusi. Quindi il paese che prima veniva vantato per essere una nazione, oggi è stata scientemente spaccata dal regime che ha messo tutti contro tutti. A tutto questo poi bisogna aggiungere un altro fattore che è molto siriano. C'è sempre stato quello che noi chiameremmo un provincialismo molto forte. Classi ed élite di Aleppo con quelle di Damasco si sono sempre capite poco, per non parlare di quelle di Homs. Per cui a divisione tra comunità è stata aggravata anche la divisione tra le province, tra tutte le varie realtà locali.
Nel 1945, lei ricorda, nel libro è nata la Lega Araba, che nelle scorse settimane ha inviato una missione di osservatori in Siria, poi fallita. Ora l'ONU parla di crimini contro l'umanità commessi appunto in Siria. Ecco, che ruolo hanno tali organismi internazionali in questo momento?
I siriani sanno benissimo di avere in mano alcune chiavi della stabilità del Medio Oriente: l'alleanza con l'Iran, innanzitutto le navi che sono passate pochi giorni fa per il canale di Suez per andare a virgolette proteggere le coste siriane. L'altro fattore importante è la stabilità del Libano. Sappiamo tutti che Siria e Iran hanno degli ottimi alleati in Hamas e in Hezbollah, cioè nelle due maggiori espressioni della comunità sciita. Ora, se si diffonde a macchia d'olio questo tipo di instabilità, è chiaro che l'Occidente è il primo a essere preoccupato, come lo sono le petromonarchie del Golfo. Dietro la mossa della Lega Araba di andare a contattare, di fare la missione, eccetera, c'è una articolata regia dell'Arabia Saudita. che sta tentando in tutte le maniere di favorire una transizione pacifica, cioè Bashar al-Assad gli viene garantito una sorta di impunità purché se ne vada, e si indicano poi libere elezioni. Il problema è che nella realtà questa via pacifica si allontana sempre più. L'Arabia Saudita però tiene la situazione monitorata perché teme l'atomica iraniana, teme naturalmente un colpo di mano di Israele contro i reattori nucleari iraniani, cerca di impedire che la Siria diventi la miccia di una destabilizzazione che a quel punto, vista ancora l'eco della primavera araba, potrebbe veramente incendiare il Medio Oriente, ma questa volta in maniera veramente drammatica. Quindi è l'importanza strategica della Siria che fa capire perché ci sia questa impotenza a livello internazionale. E poi c'è un fattore in più, c'è un ritorno di ruolo da parte della Russia. La Russia ha in Siria l'unico porto sul Mediterraneo, che è il porto di Tartus. La Russia per ora sta bloccando i lavori al Consiglio di sicurezza, non per vecchi giochi da guerra fredda, quanto piuttosto perché sta negoziando il proprio ruolo per il dopo.
Lei ha citato i tanti conflitti che purtroppo ci sono, continuano ad esserci nell'area medio orientale. Ecco, il conflitto israelo-palestinese oggi dove va?
L'attuale governo, quello di Benjamin Netanyahu, non è disponibile. Non è disponibile a riprendere il dialogo, è più che evidente. Non intende sospendere la colonizzazione dei territori, che è l'unica condizione che il presidente dell'autonomia nazionale palestinese Abu Mazen ha posto per poter ritrovarsi al tavolo dei negoziati. Da considerare c'è anche il particolare momento della politica internazionale, cioè mi riferisco al fatto che tutti cercano di approfittare del periodo elettorale delle elezioni americane, cioè in questo momento Obama ha le mani legate, questo mi sembra evidente. Un'avventura in Medio Oriente, dopo che sta facendo salti mortali per rimpatriare i restanti militari, l'ha già fatto dall'Iraq, entro il 2014 deve ritirare quelli dell'Afghanistan, non sarebbe certo ben vista in un momento economico così difficile come questo per gli Stati Uniti, e tutti ne approfittano. La comunità europea, come sappiamo, ha i suoi problemi anche lei dal punto di vista economico, e comunque non ha mai messo in campo una forza militare, gli unici che l'hanno fatto sono gli Stati Uniti. Secondariamente c'è questo ritorno di una politica di potenza in Medio Oriente da parte della Russia. Negli ultimi 10 anni diciamo che gli Stati Uniti hanno sempre potuto contare su una promozione tacito meno della Russia, soprattutto in un quadrante così strategico come il Medio Oriente. Oggi le cose sono molto più difficili da questo punto di vista, e lo si è visto sulla Siria.
Uno degli attori principali della storia del Medio Oriente è il petrolio. Oggi che ruolo gioca?
Con l'irruzione dal punto di vista della domanda petrolifera di due giganti come l'India e la Cina, diciamo che gli strumenti che l'Occidente ha per contenere alcuni paesi produttori di petrolio, parlo dell'Iran in buona sostanza, si sono un po' spuntati. Strumenti che, fin tanto che il maggior consumatore di petrolio era l'Occidente, si potevano usare, oggi molto meno. Cioè, se anche l'Occidente non compra petrolio iraniano, ma la Cina è disponibilissima, offre collaborazioni in cambio di materie prime e non sta a sindacare sul tipo di regimi che ci sono in atto. Quindi diciamo che da questo punto di vista l'arma petrolifera non è così potente come lo era fino a 10 anni fa. Per il resto il petrolio sarà comunque sempre un motivo di scontro.